ben ritrovato.
Allora, guarda, noi per la prima volta facciamo tre puntate.
Sì.
Di un autore, perché Alessandro Manzoni è troppo impegnativo, è così, è un romanzo corposo, è ancora che abbiamo parlato solo del suo romanzo, I Promessi Sposi. Questa terza parte mi vedrà solo fare la recitazione, diciamo, del romanzo, senza tanti interventi critici, perché altrimenti non finisce più. Certo, i più salienti. Poi toccherà a coloro che ascoltano riprendere in mano il libro e rivederlo tutto, se vorranno. Ecco, io subito parto con un capitolo importantissimo che vede la tormentosa meditazione nella notte di quello che era definito l'innominato, perché non si poteva dire il suo nome. E Lucia, che cosa c'entra Lucia in tutto questo? Lucia è stata portata via, appunto, dall'innominato. È stata la sua ultima opera cattiva, perché Don Rodrigo gli aveva chiesto un favore. Tutti i favori, naturalmente, negativi. Lucia è terrorizzata, ma lo stesso innominato nel suo castello non riesce a dormire. Perché? Perché è assalito dai suoi fantasmi, da tutti i fantasmi delle sue malefatte. E qui questo capitolo si imposta proprio in maniera splendida, la speranza, la disperazione, la scoperta di qualche cosa che non ha mai sentito dell'innominato. C'è proprio la scoperta di un qualche cosa che ti tormenta la vita. E adesso vediamo di che cosa si tratta. Poco dopo, il bravo venne a riferire che il giorno avanti il cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, era arrivato a emettere le tre stellette per non fare i nomi e ci starebbe tutto quel giorno. E che la nuova sparsa la sera di quell'arrivo nei paesi d'intorno aveva invogliati tutti di andare a vedere quell'uomo e si scampanava più per allegria che per avvertire la gente. Il signore, rimasto solo, continuò a guardare nella valle, ancora più pensieroso. Per un uomo, tutti premurosi, tutti allegri per vedere un uomo. E però ognuno di costoro avrà il suo diavolo che lo tormenti. Ma nessuno ne avrà uno come il mio. Nessuno avrà passata una notte come la mia. Che cos'ha quell'uomo per rendere tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuirà così all'avventura. Ma costoro non vanno tutti per l'elemosina. Ebbene, qualche segno nell'aria, qualche parola. Oh, se le avesse per me, le parole che possono consolare, se... Ma perché non vado anch'io? Perché no? Anderò e gli voglio parlare. A quattro occhi gli voglio parlare. Cosa gli dirò? Ebbene, quello che sentirò cosa sa dire lui. Quest'uomo, fatta così in confuso questa risoluzione, finì in fretta di vestirsi, mettendosi una sua casacca d'un taglio che aveva qualche cosa del militare. Prese la terzetta rimasta sul letto e l'attaccò alla cintura da una parte, dall'altra un'altra che staccò da un chiodo della parete. Mise in quella stessa cintura il suo pugnale. È staccata pure dalla parete una carabina famosa, quasi al par suo di lui, se la mise a tracolla. Prese il cappello, uscì di camera e andò prima di tutto a quella dove aveva lasciata Lucia. Posò fuori la carabina in un cantuccio vicino all'uscio e picchiò, facendo insieme sentire la sua voce. La vecchia, che era una che custodiva Lucia, scese il letto in un salto e corse ad aprire. Il signore entrò e, data un'occhiata per la camera, vide Lucia rannicchiata nel suo cantuccio e quieta. «Dorme? Dorme?» domandò sottovoce alla vecchia. «Là dorme?» «Erano questi i miei ordini, sciagurata?» «Ma io ho fatto di tutto», rispose quella, «ma non ha mai voluto mangiare, non è mai voluta venire qui». Lasciala dormire in pace. Guarda di non disturbare. E quando si sveglierà? Marta verrà qui nella stanza vicina e tu manderai a prendere qualunque cosa che costei possa chiederti. Quando si sveglierà, dille che il padrone è partito per poco tempo, tornerà e che farà tutto quello che lei vorrà. La vecchia rimase tutta stupefatta, pensando tra sé che sia qualche principessa costei. Il signore uscì, riprese la sua carabina, mandò a Marta a fare anticamera, mandò il primo bravo che incontrò a fare la guardia, perché nessun altro che quella donna mettesse piede nella camera. E poi uscì dal castello.
Allora, Marta, un intervallo con una canzone che adesso mi prende un po' anche di sprovvisto, ma dato che tu hai iniziato con una frase che l'innominato ha un ripensamento o qualcosa gli tocca il cuore, allora io ho preso spunto,
certo,
da questa canzone, diciamo anche datata, ma comunque sempre di un gruppo famosissimo, i Nomadi, che hanno cantato Toccami il cuore.
Bello.
E l'estate va via col suo carico di sale e di grano, e l'amore va via, vedi, sembra per sempre, neanche tra un anno è già qua. I tuoi occhi, le mani e soprattutto il pensiero che ho tanto amato, io non potrò più farne a meno.
Federico Borromeo, nato nel 1564, fu degli uomini rari in qualunque tempo, che abbiano impiegato un ingegno egregio, tutti i mezzi di una grande opulenza, tutti i vantaggi di una condizione privilegiata, un intento continuo alla ricerca e nell'esercizio del meglio. La sua vita è come un ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorpidirsi mai, in un luogo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume. Tra gli agili pompe badò fin dalla puerizia a quelle parole da abnegazione di umiltà, a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, all'ingiustizia dell'orgoglio, alla vera dignità e ai veri beni, che, sentite o non sentite nei cuori, vengono trasmesse da una generazione all'altra. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le trovò vere. Vide che non potevano dunque essere vere altre parole ed altre massime opposte, che pure si trasmettono di generazione in generazione, con la stessa sicurezza e talora dalle stesse labbra. E propose di prendere per norma delle azioni e dei pensieri quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti ed una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno renderà conto, cominciò da fanciullo a pensare che potesse rendere la sua utile e santa. Nel 1580 manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero ecclesiastico e ne prese le mani di quel suo cugino Carlo, che una fama, già fin dall'ora antica e universale, predicava santo. È una chiosa mia, si tratta di San Carlo, il grande santo che poi è venerato a Milano. Entrò poco dopo nel collegio fondato da questo in Pavia e che porta ancora il nome del loro casato. E lì, applicandosi assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte, due altre ne assunse di sua volontà. E furono di insegnare la vita cristiana ai più rozzi e ai derelitti del popolo e di visitare, servire, consolare e soccorrere gli infermi. Si valse dell'autorità che tutto gli conciliava in quel luogo per attirare i suoi compagni a secondarlo in tali opere e in ogni cosa onesta e profittevole esercitò come un primato d'esempio, un primato che le sue doti personali sarebbero forse bastate a procacciargli anche se fosse stato infimo di condizione. E qui c'è una lunga descrizione di cardinale Carlo, che diventerà poi santo, che era maggiore di lui, dice, di 20 anni. E quindi noi queste cose che sono più di tipo ecclesiastico le saltiamo, perché Manzoni fa delle lunghe, puntuali e per noi inefficaci, diciamo, nel senso che non lo dobbiamo leggere tutto e dobbiamo proprio andare, come dicono i latini, in medias res, ecco, altrimenti e diversamente non potremo farcela. Bene, allora questo cardinale Federico, chi è? È un uomo santo, di cui appunto ha parlato lungamente il Manzoni. Quindi l'innominato viene a sapere che questo uomo così amato dai poveri è nella parrocchia tale e vede anche la gente che si spostava per andarlo a cercare e pensa che tutto sommato questo tormento che non gli ha dato pace, questo violento male dentro, chissà che non lo possa curare lui. Il cardinale Federico Intanto che aspettava l'ora di andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito di fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano Crocifero con un viso alterato. Oh, che strana visita! Strana davvero, Monsignor Illustrissimo! Chi è? Domandò il cardinale. Ah, niente meno che il signor... Riprese il nome. Riprese il cappellano e, spiccando le sillabe con una gran significazione, proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Poi soggiunse: è qui fuori in persona e chiede nient'altro che di essere introdotto da Vossignoria Illustrissima. Lui, disse il cardinale, lui, con un viso animato, chiudendo il libro e alzandosi da sedere. Venga subito. Ma, replicò il cappellano senza muoversi, Vossignoria Illustrissima deve sapere chi è costui, quel bandito, quel famoso. E non è una fortuna per un vescovo che un tale uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare? Ma, insistette il cappellano, noi non possiamo mai parlare ed essere certi di alcune cose, perché Monsignore dice che ne son ciance, però quando viene il caso mi pare che sia un dovere. Lo zelo fa dei nemici, Monsignore, e noi sappiamo positivamente che più che Ribaldo ha osato vantarsi che un giorno o l'altro... E che hanno fatto? Interruppe il cardinale. Beh, dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato che tiene corrispondenza coi disperati più furiosi e può essere mandato... Oh! Che disciplina è codesta! Interruppe ancora sorridendo Federico. Che i soldati esortino il generale ad avere paura. Poi, divenuto serio e pensieroso, riprese: San Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere. Se dovesse ricevere un tal uomo, sarebbe andato a cercarlo. Fatelo entrare subito, ha già aspettato troppo. Il cappellano si mosse, dicendo tra sé: non c'è rimedio, tutti questi santi sono ostinati. Aperto l'uscio e affacciatosi alla stanza dove era il signore e la brigata, vide questa ristretta in una parte, a bisbigliare e a guardare di sott'occhio quello lasciato solo in un canto. S'avviò verso di lui e, intanto squadrandolo come poteva, con la coda dell'occhio andava pensando che diavolo d'armeria poteva essere nascosta sotto quella casacca e che veramente, prima di introdurlo, avrebbe dovuto proporgli almeno... Ma non si seppe risolvere. Gli si accostò e disse: Monsignore, aspetta Vossignoria. Si contenti di venire con me. E precedendolo in quella piccola folla, che subito fece ala, dava a destra e a sinistra occhiate le quali significavano: ah, che cosa volete? Non lo sapete che... Sì, lo sapete che anche voi altri, che fa sempre a modo suo. Appena introdotto l'innominato, Federico gli andò incontro con un volto premuroso e sereno e con le braccia aperte come una persona desiderata, e fece subito cenno al cappellano che uscisse, e questi ubbidì. I due, rimasti, stettero alquanto senza parlare e diversamente sospesi. L'innominato, che era stato portato lì per una forza, da una smania inesplicabile, piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava come per forza, straziato da due passioni opposte. Quel desiderio e quella speranza confusa di ritrovare un refrigerio al tormento interno. E dall'altra parte una stizza, una vergogna di venire lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile, a confessarsi le colpe, a implorare un uomo. Non trovava parole, né quasi ne cercava. Però, alzando gli occhi in viso a quell'uomo, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso, insieme e soave, che, aumentando la fiducia, mitigava il dispetto e, senza prendere l'orgoglio di fronte, l'abbatteva e, per così dire, gli imponeva il silenzio.
Bene, Marta, una canzone la dedico adesso, perché dopo, in base a quello che tu leggerai, non so se è il momento, ma prima di dimenticarmi, una canzone dedicata alla sposa, e ne ha scritto una per Lucia, proprio Riccardo Fogli, che come titolo appunto per Lucia.
Buonasera, quando arriverai, ti toglierai l'inverno e lo appenderai. Avrai due braccia grandi come una foresta e la quiete dopo la tempesta. Per Lucia ritrovare il foglio più bianco e poi cominciare. Io vorrei, per esempio, legarle i capelli con un filo di vento. Per Lucia ci sarà la luna più piena, ma non basterà. Io vorrei, continuando, un mare di grano per frullarla ogni tanto. Buonanotte, quando spegnerai, indosserai le stelle e sognerai. Avrai un mare calmo dove navigare, in silenzio quando vuoi parlare. Per Lucia delicata sarò la sua ombra disegnata per strada. Io vorrei, per esempio, aprirle le porte che chiudono il mondo. Con Lucia basta poco, ti riempie da sola il giorno più vuoto. Io vorrei così tanto ridarle il sorriso sul viso un po' stanco. Oltre il muro che cosa c'è? Trattieni il fiato e poi salta verso me. I colpi di fucile sono ormai lontani. Apriremo il cielo con le mani. Per Lucia, lunga vita e acqua di fiume per ogni ferita. Io vorrei luci accese, la festa più grande per tutto il paese. Per Lucia spaventata, che questa mia penna diventi una spada. Con Lucia al mio fianco, che la storia continui nella pagina accanto.
La presenza di Federico era infatti di quelle che annunziano una superiorità e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso. Non incurvato né impigrito appunto dagli anni. L'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa, e la canizia nel pallore tra i segni dell'astinenza, della meditazione e della fatica, una specie di floridezza virginale. Tutte le forme del volto indicavano che, in altre età, c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza. L'abitudine dei pensieri solenni e benevoli, la pace interna ad una lunga vita, l'amore degli uomini, la gioia continua di una speranza ineffabile. Vi avevano sostituita una, direi quasi, bellezza senile, che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora. Tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato, il suo sguardo penetrante ed esercitato a lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri. E sotto quel fosco e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita il primo annunzio di una tal visita, tutto di matto disse: «Oh, che preziosa visita è questa, e quanto vi devo essere grato di una sì buona risoluzione, quantunque abbia per me un po' del rimprovero». «Rimprovero!» esclamò il signore meravigliato, ma raddolcito da quelle parole, da quel fare, e contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio e avviato un discorso qualunque. «Certo, ma è un rimprovero», riprese questo, «che io mi sia lasciato prevenire da voi, quando da tanto tempo, tante volte, avrei voluto venire da voi io». «Da me? Voi? Ma sapete chi sono? Vi hanno detto bene il mio nome?» È questa consolazione che io sento, e che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi pare, che sia provata dall'annunzio della visita di uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare, voi dico che avrei dovuto cercare, voi che almeno tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato, voi dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato di accogliere e di abbracciare, se avessi avuto la speranza di poterlo fare. Ma Dio sa fare egli solo le meraviglie, e supplisce alla debolezza e alla lentezza dei suoi poveri servi. L'innominato stava attonito a quel dire così infiammato e a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancor detto né era ben determinato di dire, e commosso ma sbalordito stava in silenzio. «E che?» riprese ancora più affettuosamente Federico. «Voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare?» «Una buona nuova io? Ho l'inferno nel cuore, e vi danno e vi dicono che c'è una buona nuova? Ditemi voi lo sapete. Qual è questa buona nuova che aspettate da par mio?» «Che Dio vi ha toccato il cuore», rispose pacatamente il cardinale. Dio, se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio? Voi me lo domandate? Voi? E chi più di voi là vicino? Non ve lo sentite in cuore? Che vi opprime, che vi agita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo vi attira, vi presentire una speranza di quiete, di consolazione, di una consolazione che sarà piena, immensa, subito che lo riconosciate, lo confessiate, l'imploriate. Oh, certo, qui qualche cosa che mi opprime, che mi rode, ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? Queste parole furono dette con un accento disperato. Ma Federico, con un tono solenne, con di placida ispirazione, rispose: cosa può fare Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà. Vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. Che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci destinino le vostre opere. L'illuminato si scosse e rimase stupefatto un momento nel sentire quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno. Oh, anzi, quasi un sollievo, che gloria! Proseguiva Federico. Ne viene a Dio? Sono voci di terrore, sono voci di interesse, voci forse anche di giustizia, ma di una giustizia così facile, così naturale. Alcune forse purtroppo d'invidia di codestra vostra sciagurata potenza, di codestra fino ad oggi deplorabile sicurezza d'animo. Ma quando voi stesso scorgerete a condannare la vostra vita, ad accusare voi stesso, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa fare di voi? Chi sono io, povero uomo, che sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavare da voi un tal Signore? Cosa possa fare di codesta volontà e ricavare profitto da voi un tal Signore? Cosa possa fare di questo desiderio impetuoso di codesta imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, pover'uomo, che vi pensiate d'aver saputo da voi immaginare a fare cose più grandi nel male che Dio non possa fare o volerne operare nel bene? Cosa può Dio fare di voi? E perdonarvi e farvi salvo e compiere in voi l'opera della redenzione? Non sono cose magnifiche degne di lui? Oh, pensate, se io mi ciatto, io miserabile, eppur così pieno di me stesso, io quale sono, mi distruggo ora tanto della vostra salute che per essa darei con un gaudio, egli mi è testimone, quei pochi giorni che mi restano. Oh, pensate quanta, quale debba essere la carità di colui che mi infonde questa così imperfetta ma così viva. Come vi ami, come vi voglia, quello che mi comanda e mi ispira un amore per voi che mi divora. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto mi ispirava il senso, la faccia del suo ascoltatore di stravolta e confusa si fece da principio attonita e intenta, poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto che fu come l'ultima e più chiara risposta.
Marta, prima abbiamo fatto una canzone dedicata a Lucia, adesso faccio finta di far parlare Renzo con questa canzone famosissima.
Tu che mi hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. Lontan da te,
che sei tu che m'hai rubato il cuore.
Ecco, un'edizione, diciamo così, diversa dalle solite, ecco.
Riprendo.
Sì.
Da qualche parola sopra. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ne ispirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, di stravolta e confusa, si fece dapprima attonita e attenta. Poi si compose ad una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, ecco, questo lo rileggiamo, che fin dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un pianto dirotto, che fu come l'ultima e più chiara risposta. «Dio, grande, buono!» esclamò Federico, alzando gli occhi e le mani al cielo. Che ho fatto mai io, servo umile, pastore sonnolento, perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno d'assistere a un suo giocondo prodigio. Così, dicendo, stese la mano a prender quella dell'innominato. No, no, gridò questo, no, lontano da me voi. Non lordate questa mano innocente e benefica. Non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere. Lasciate, disse Federico, prendendola con amorevole violenza. Lasciate che io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile, a tanti nemici. È troppo, disse singhiozzando l'innominato. Lasciatemi, monsignore, buon Federico, lasciatemi. Un popolo affollato vi aspetta, tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano per vedervi una volta, per sentirmi, e voi vi trattenete con chi? Lasciamo le 99 pecorelle, rispose il cardinale. Sono insicuro sul monte. Io voglio stare ora con quella che era smarrita. Quelle anime sono forse ora ben contente, più contente, che di vedere questo povero vescovo. Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la ragione. Quel popolo è forse unito a voi senza saperlo. Forse lo spirito mette nei loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera che si esaudisce con voi, un rendimento di grazia di cui voi siete l'oggetto, non ancora conosciuto. Così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato, il quale, dopo aver tentato di sottrarsi e resistito un momento, cedette, come vinto, Da quell'impeto di carità abbracciò anche lui il cardinale e abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante, mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federico e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca avvezza a portare le armi della violenza e del tradimento. L'innominato, sciogliendosi da quell'abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano e, alzando insieme la faccia, esclamò: Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono, le mie iniquità mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso, eppure provo un refrigerio, una gioia, sì, una gioia quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita. Oh, è un saggio, disse Federico, che Dio vi dà per accattivarvi, prendervi al suo servizio, per animarvi ed andare risolutamente nella nuova vita di cui avrete tanto da disfare, ma risolutamente buona, per animarvi. E tutto quello che c'è da riparare sarà fatto. Ci sarà tanto da piangere. Ma è sventurato, esclamò il Signore, quante cose le quali non potrò se non piangere, ma almeno ne ho intraprese, di aver avviate, che posso se non altro rompere a mezzo. Una ne ho, che posso rompere subito, disfare e riparare. Federico si mise in attenzione e l'innominato raccontò brevemente, ma con parole d'esecrazione anche più forti di quelle che abbiamo adoperato noi, la prepotenza fatta Lucia, i terrori, i patimenti della poverina e come aveva implorato e la smania che quell'implorare aveva messo addosso a lui e come essa era ancora nel castello. «Ah, non perdiamo tempo!» esclamò Federico, ansante di pietà e di sollecitudine. «Bravo, beato voi! Questo è pegno del perdono di Dio. Fare che possiate diventare strumento di salvezza e non di rovina. Dio vi benedica, Dio vi ha benedetto. Sapete di dove sia questa povera nostra travagliata?» Il Signore nominò il paese di Lucia. «Non è lontano di qui», disse il cardinale. «Lodato sia Dio», e probabilmente, così dicendo, corse a un tovellino e corse verso il campanello. E subito entrò con ansietà il cappellano crocifero e per la prima volta guardò l'innominato. E vista quella faccia mutata e quegli occhi rossi di pianto, guardò il cardinale. E sotto quell'inalterabile compostezza, scorgendogli il volto come un grave contento, una premura quasi impaziente, era rimasto estatico, con la bocca aperta. Se il cardinale non l'avesse subito svegliato da quella contemplazione, domandandogli se, tra i parrocchiani radunati lì, si trovasse quello di, che dice il nome del paese. «C'è, monsignore illustrissimo», rispose il cappellano. «Fatelo venire subito», rispose Federico. «E con lui il parroco qui della chiesa». Il cappellano uscì e andò nella stanza dove erano quei preti riuniti. Tutti gli occhi si rivolsero a lui. Lui, con la bocca aperta, tuttavia, col viso ancora tutto dipinto di quell'estasi, alzando le mani e muovendole per aria, disse: «Signori! Signori, ec mutatio dextere excelsi». E stette un momento senza dire altro. Poi, ripreso il tono e la voce della carica, soggiunse: «Sua Signoria illustrissima e reverendissima vuole il signor curato della parrocchia, il curato di...» Il primo chiamato venne subito avanti e nello stesso tempo uscì di mezzo alla folla un «Io!», strascicato con un'intonazione di meraviglia. Non è lei il curato di... riprese il cappellano. Per l'appunto, ma... Sua signoria illustrissima e riverendissima vuole lei. Me? Dice ancora quella voce, significando chiaramente in quel monosillabi. Cosa ci posso entrare io? Ma questa volta, insieme con la voce, venne fuori l'uomo. Don Abbondio in persona, con quel passo forzato e con un avviso tra l'attonito e il disgustato. Il cappellano gli fece un cenno con la mano che voleva dire «A noi, andiamoci voltanto?» E precedendo i due curati andò all'uscio, aprì e li introdusse. Quindi il povero Don Abbondio è stato scoperto e adesso prenderà le sgridate dal cardinale.
Immagino.
Perché non era lecito, non era la norma neanche allora non celebrare un matrimonio che era già stato consolidato, sì, insomma, dalla legge, aveva tutti i crismi per essere tale, non per paura. Ecco, questo no.
Ebbene, è chiaro che qui
ci voleva, sì. Mi metti una canzone?
Sì, noi abbiamo ancora questi. Allora, visto che siamo comunque vicino alla famosa celebrazione tanto agognata, è vero, del matrimonio, e quel che seguirà, se non sbaglio.
Alla fine,
quindi io anticipo un attimino la fine con questo inno alla gioia che renderà felici.
Comunque è già un inno alla gioia questa conversione.
Certamente.
Yeah.
Il cardinale lasciò andare la mano dell'innominato, col quale intanto aveva concertato quello che dovevano fare. Si discostò un poco e chiamò con un cenno il curato della chiesa. Gli disse in succinto di che cosa si trattava e si saprebbe trovare subito una buona donna che volesse andare in una lettiga al castello a prender Lucia. Una donna di cuore e di testa, da sapersi ben governare in una spedizione così nuova e usare le maniere più a proposito, trovare le parole più adatte a rincuorare, a tranquillizzare quella poverina a cui dopo tante angosce in tanto turbamento la liberazione stessa poteva mettere nell'animo una nuova confusione. Pensato un momento, il curato disse che aveva la persona a proposito e uscì. Il cardinale chiamò con un altro cenno il cappellano, al quale ordinò che facesse preparare subito la lettiga e i lettiglieri e sellare due mule. Uscito anche il cappellano, si voltò a Don Abbondio. Questo, che già gli era vicino, per tenersi lontano da quell'altro signore e che intanto dava un'occhiatina di sotto e un'altra sopra, seguitando ad almanaccare tra sé che cosa mai potesse essere tutto quel rigiro, s'accostò di più, fece una reverenza e disse: «M'hanno significato che Vostra Signoria Illustrissima voleva me, ma io credo che abbiano sbagliato». «Non hanno sbagliato», rispose Federico. «Ho una buona nuova da darvi. È un consolante, un suavissimo incarico. Una vostra parrocchiana che avrete pianta per smarrita, Lucia Mondella, è ritrovata ed è vicino, qui, in casa di questo mio caro amico. E voi andrete ora con lui e con una donna che il signor curato di qui è andato a cercare. Andrete, dico, a prendere quella vostra parrocchiana e l'accompagnerete qui». Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia, che dico, l'affanno e l'amarezza che gli davano tale proposta, o comando che fosse, e non essendo più a tempo a sciogliere o a scomporre un versaccio già formato dalla sua faccia, lo nascose chinando profondamente la testa in segno d'ubbidienza e non l'alzò che per fare un altro profondo inchino all'innominato con un'occhiata pietosa che diceva: «Sono nelle vostre mani, abbiate pietà e misericordia». Gli domandò poi il cardinale che parenti avesse Lucia, distretti o con cui viva o vivesse. «Non ha che la madre», rispose Don Abbondio. «E questa si trova al suo paese?» «Monsignore, sì». «Già che», riprese Federico, «quella povera giovane non potrà essere così restituita a casa sua, le sarà una gran consolazione veder subito la madre. Quindi, se il signor curato di qui non torna prima che io vada in chiesa, fatemi voi il piacere di dirgli che trovi un biroccio, una cavalcatura, e spedisca un uomo di giudizio a cercare quella donna e condurla qui». «E se andassi io?» disse Don Abbondio. No. «Voi vi ho già pregato d'altro», rispose il cardinale. «Dicevo», replicò Don Abbondio, «per disporre quella povera madre. È una donna molto sensitiva e ci vuole uno che la conosca e la sappia prendere per il suo verso, per non farle male invece di bene. E per questo vi prego d'avvertire il signor curato che scelga un uomo di proposito. Voi siete molto più necessario altrove», rispose il cardinale. E avrebbe voluto dire: «Quella povera giovane ha molto più bisogno di vedere subito una faccia conosciuta, una persona sicura in quel castello, dopo tante ore di spasimo, in una terribile oscurità dell'avvenire». Ma questa non era ragione da darsi così chiaramente davanti a quel terzo. Parve però strano al cardinale che Don Abbondio non avesse intesa per aria, anzi pensata da sé. E così, fuor di luogo, gli parve la proposta e l'insistenza che pensò doverci essere sotto qualche cosa. Lo sguardo in viso vi scoprì facilmente la paura di viaggiare con quell'uomo tremendo, di andare in quella casa anche per pochi momenti, volendo quindi dissipare quelle ombre codarde e non piacendogli di tirare in disparte il curato e sbisbigliare con lui il segreto, mentre il suo nuovo amico era lì, pensò che il mezzo più opportuno era di far ciò che avrebbe fatto anche senza questo motivo, parlare all'innominato medesimo. E dalle sue risposte Don Abbondio intenderebbe finalmente che quello non era più uomo ad aver paura. Si avvicinò dunque all'innominato con quell'aria di spontanea confidenza che si trova in una nuova e potente affezione, come in una antica intrinsecata «non crediate», gli disse, «che io mi contenti di questa visita per oggi. Voi tornerete, ne è vero, in compagnia di questo ecclesiastico da bene?» «Sì, io tornerò», rispose l'innominato. «Quando voi mi rifiutaste rimarrei ostinato alla vostra porta, come il povero. Ho bisogno di parlarvi, ho bisogno di sentirvi, di vedervi, ho bisogno di voi». Federico gli prese la mano, gliela strinse e disse: «Favorite dunque di restare e desinare con noi. Vi aspetto. Io intanto vo a pregare e a rendere grazie al popolo e a cogliere i primi frutti della misericordia». Don Abbondio a quelle dimostrazioni stava come un ragazzo grosso, rabbuffato, con gli occhi rossi, con un omaccio famoso per morsi spaventi, e si tenta al padrone che lì il suo cane, un buon bestione, quieto, quieto, guarda il padrone, non contraddice e ne approva, guarda il cane e non ardisce accostarglisi per timore che il buon bestione non gli mostri i denti, forse anche per fargli le feste, non ardisce di allontanarsi per non farsi scorgere, e dice in cuor suo: «Ah, se fossi a casa mia!» Al cardinale, che si era mosso per uscire, tenendo sempre per mano e conducendo secoli in un nato, diede di nuovo nell'occhio il povero uomo che rimaneva indietro, mortificato, malcontento, facendo il muso senza volerlo e pensando che forse quel dispiacere gli potesse anche venire da parergli di essere trascurato e come lasciato in un canto, tanto più in paragone d'un facinoroso così ben accolto, così accarezzato, se gli voltò nel passare così in un momento e con un sorriso amorevole gli disse: «Signor curato, voi siete sempre con me nella casa del nostro buon padre, ma questo è per quanto me ne rallegro», disse Don Abbondio facendo una gran riverenza a tutti e due in comune. L'arcivescovo andò avanti, spinse l'uscio che fu subito spalancato di fuori da due servitori che stavano uno di qua uno di là, e l'ammirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza. Si videro quei due volti sui quali era dipinta una commozione diversa ma ugualmente profonda, una tenerezza riconoscente, un'umile gioia nell'aspetto venerabile di Federico, in quello dell'innominato una confusione temperata, però traspariva tutto il vigore di quella selvaggia e risentita natura, e si seppe poi che a più d'uno dei riguardanti era allora venuto in mente quel detto di Isaia: il lupo e l'agnello andranno ad un pascolo, il leone e il bue mangeranno insieme lo stame. Dietro veniva Don Abbondio, a cui nessuno badò.
Bene, con questa citazione noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata.
Non c'è tempo per una musica? No.
No, l'inno alla gioia l'abbiamo già anche anticipato, proprio
certo,
per dire qui andiamo finalmente verso il matrimonio che sarà celebrato, non ho capito bene, con gioia o meno da Don Abbondio, che ovviamente è stato
straniato. Ma sai, Promessi Sposi ha questo titolo.
Sì.
Ma però la cosa meno importante...
Tutto sommato sì, da quello che è emerso,
perché ci sono tutte le altre vicende che sono importantissime. Il matrimonio è solo un finale, un corollario, ma è anche fatto in maniera così,
anche...
perché c'è di mezzo anche la peste, quindi
i personaggi
non sarà un grande matrimonio né ricco né felice,
no.
Perché insomma noi abbiamo visto anche dopo il Covid che pure non è stata la peste,
sì,
l'animo diciamo di tutti com'era un po'
anche
oscurato.
I personaggi più importanti non sono certo Esposita, come
no.
Ho capito dalle tue letture.
No.
Quindi va bene così.
Io ringrazio per l'ascolto, speriamo sia stato utile.
Sicuramente.
E ci risentiamo. Ciao Peter, grazie.
Ciao Marta.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Sguardi d'autore. Scrittori, poeti e narratori letti e raccontati da Marta Roghi. Sguardi d'autore. Regia a cura di Peter Nemnich. Sguardi d'autore.